Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini.
Amerigo era ubriaco. Scennemmo qua al forte, fece al caciotta che l'ascoltava deferente. «Te presento un amico mio», disse poi questi, tanto per dire qualcosa. Amerigo alzò la mano come se fosse di piombo verso il ricetto. Teneva il bavero della giacca rialzato. La faccia era verde sotto i ricci impastricciati di polvere e i grossi occhi marroni che fissavano invetriti. Strinse la mano forte, senza parere, come se non ci fosse il minimo dubbio tra loro che erano tutti e due dei dritti. Ma subito si scordò del ricetto e, voltato verso il caciotta, disse: «Hai capito?» Faceva il ragazzo serio, ma però il caciotta, quello che intanto capiva, era che con lui ci si poteva scherzare poco. Da Farfanelli un giorno l'aveva visto che sollevava 6 sedie legate con una mano e ne aveva gonfiato a cazzotti e mandato all'ospedale più di uno a Pietralata. «Che hai fatto?» disse il caciotta, come da pari a pari, tra malandrini. «Mo parlamo», fece Amerigo, tirandosi su meglio il bavero della giacca. L'autobus si fermò al forte di Pietralata. Dal bar ancora aperto, un riflesso di luce radeva la crosta dell'asfalto della Tiburtina. Amerigo saltò giù dal predellino, molleggiandosi sulle gambe, con un passetto da palestra, senza sfilare le mani dalla saccoccia dei calzoni. «Namo», disse il caciotta a Ricetto, che non si capacitava della piega che stavano prendendo le cose, e gli andarono appresso. «Se fammo sto pezzo a piedi», disse Amerigo, incamminandosi, davanti alla caserma dei bersaglieri, verso Tiburtino. Come furono un po' più giù, strinse il caciotta per un gomito. Camminava mettendo un piede davanti all'altro, con una faccia così cattiva che in qualsiasi parte del corpo uno lo toccava, pareva che dovesse farsi male. Strascicava i passi come un bocchissiere un po' groncio, e invece, in quella camminata cascante, si vedeva che era pronto e svelto peggio di una bestia. Col caciotta e il ricetto continuava a fare il ragazzo serio, che non pensa manco per niente alla forza che c'ha e alla reputazione di meglio guappo di Pietralata. Aveva l'aria complice di uno che sta a trattare un affare con una persona pari a lui, che non si gioppa. «Si venghi con me», chiese al caciotta, «poi te trovi contento». «In dove?» fece il caciotta. Oh, Amerigo accennò con la testa avanti, verso Tiburtino. «Qua», fece, «da Fileni». Il caciotta non aveva sentito mai sto nome. Stette zitto. Amerigo continuò, facendo finta di credere che l'altro avesse capito. «Oggi è sabato, a Namogalli», disse con voce spenta e un po' da donna, forse come sua madre, e sempre più giallo in faccia. «E annamoci», fece il caciotta alla malandrina, tanto più che c'era altro da fare, e lui ormai la prendeva come un divertimento. Il ricetto, invece, se ne stava indietro con gli occhi storti. Come furono all'imbocco di Tiburtino Terzo, disse: «E saluto, amoretti, io speso». «A dov'hai?» fece il caciotta, fermandosi. Pure Amerigo si era fermato e guardava di traverso con le mani mezze infilate in saccoccia. «A dormini, mortacce tua, tengo un sonno che si fa ancora due passi, spiro». Amerigo gli si avvicinò, guardandolo, con gli occhi che parevano insanguinati, come ridendo. Rideva per la ragione che non era possibile fare qualche cosa contro quello che lui decideva. «Amoro», disse a voce bassa e ancora calma, persuasiva, «già t'ho detto, si è che venghi con me, poi me devi da ringraziare. Tu non me conosci». Il caciotta, che lo conosceva, guardava divertito da una parte, tanto sapeva che il ricetto sarebbe andato con loro da questo Fileni. «Tengo sonno, te sto a di», fece il ricetto. «Ma quale sonno, ma quale sonno?» fece Amerigo ridendo, sotto la fronte tutta corrugata, allegro, sempre per quel pensiero che era assurdo non seguire i suoi consigli. «E namo! si mise una mano sul cuore. E il caciotta qua, dopo di, te caciò, io so uno che nessuno può di niente di me. E si fa una promessa, amore, stacce, che tutto ad annà come che dico io. Perché? Non siamo tutti amici qua. Io te fo un favore, per modo di dire, e un'altra volta tu lo fai a me, che non se dovemo dare una mano uno con l'altro, eh? S'era fatto solenne. A non stare con lui, c'era da fare capire che s'era balordi. Ma a Riceto gli rodeva quell'affare lì, tra Amerigo e il caciotta, che gli pareva da naso. Il caciotta guardava con una strana aria. Fa un po' come te pare, pareva che dicesse. Io non m'impiccio. Il Riceto alzò le spalle. E chi te sta di niente? Disse ad Amerigo. C'hai ragione te. Andateci te col caciotta in sto posto. E che? C'avete bisogno di me? C'avete. Ma Amerigo non sapeva chi dei due tenesse in saccoccia la grana. Guardò il Riceto con aria impaziente e molto seria. E si fece sotto fino a mescolare il suo fiato che sapeva di vino con quello del Riceto. Ma in quel momento si disegnarono due ombre, ben conosciute, contro l'ombra giallognola dei primi lotti del Tiburtino, che venivano giù verso la fontanella dove si erano fermati. «Ligarubba!» fece il caciotta. «Mi conoscono!» continuò. «So quelli che mi volevano carcerare l'altra sera al cinema del Tiburtino!» I suoi occhi malati, si mise una mano sulla faccia e si strinse la fronte fra le dita. Era bianco come uno straccio e con la bocca faceva una smorfia come se stesse per piangere. Quando le due ombre con la bandoliera a tracolla furono un po' più in là, verso la borgata, si passò un'ultima volta la mano sulla fronte.
«Oddio, oddio, quanto mi dole!» disse. «È come un chiodo che mi passa la testa da parte a parte!» Ma già gli era passato.
Si riaccostò al Riceto e gli mise amichevolmente una mano sulla spalla.
«Arice», disse, «come ti chiami? Non sta a far balordo, si venghi pure tu, è meglio»,
riprese l'aria espansiva e oratoria. «Parola», disse, «chi fossi al peggio fio della mignotta, si dopo un venghi a di a Amerigo, te devo ringraziare e te fo pure le mie scuse». La sua mano pesava sulla spalla del Riceto come una cofana. Andarono in giù per il corso di Tiburtino, dove solo ai due bar c'era un filo di luce e in mezzo ai lotti a un piano, scrostati e sporchi, con qualche panno appeso alle finestre, si sentiva ancora ronzare una chitarra. Svoltarono giù per il mercato coperto, Punto e Verdognolo di Pesce. Tagliarono per due o tre delle strade tutte uguali che dividevano i lotti e arrivarono a una delle case con davanti una loggia in stile Novecento, acciaccata e cadente. Andarono su, per una scaletta, poi per un ballatoio di pietra che dava sulla strada parallela e bussarono a una porticina, già schiusa, e da dove usciva un po' di luce. Una mano dal di dentro aprì e essi si trovarono in una cucina piena di gente silenziosa raggruppata intorno alla tavola. Sei o sette giocavano a zecchinetta, gli altri, stretti contro le pareti o il secchiaio pieno di piatti ancora sporchi, stavano a guardare. Amerigo e gli altri due entrarono piano piano tra il mucchio di gente che si scansò facendo un po' di posto e accontentandosi di dargli un'occhiata. Poi tutti si misero a osservare le carte da dietro le spalle dei giocatori. Amerigo stava a guardare, come se non pensasse più al caciotto o al Riceto, il gioco le cui mani si seguivano alla svelta, con continue vincite o perdite, seguite da qualche bisbiglio più forte o da qualche commento fatto anche a voce alta. Al caciotta non gliene fregava niente, ma benché morisse dal sonno, continuava a guardarsi intorno allegramente, mentre il Riceto, ricordando di quando era ragazzino a Don Olimpia e giocava coi soldi delle tubature, gli erano venute le guance rosse e gli occhi gli bruciavano. Come una mano finiva, Amerigo si voltava un poco verso l'uno o l'altro degli anziani che erano ancora intorno, scuotendo la testa o sibilando con una voce rauca. I mortacci sua. Davanti a lui, con le spallucce curve, c'era un certo Zinzello, coi capelli lisci tirati alla Rudi, un carrettiere che perdeva sempre e si faceva sempre più duro e rugoso in faccia. Finalmente si alzò e un altro prese il posto suo. In quel momento Amerigo, che stava alle sue spalle, si decise. Si voltò verso il Caciotta e, come fossero stati già d'accordo, con confidenza e un'espressione amara negli occhi, gli disse: «Prestami il sacco che c'è in saccoccia». «E mico tengo io», fece il Caciotta. Gli occhi giallognoli di Amerigo si puntarono sul Riccetto, che era un poco più indietro. «Caccia sti sordi», gli disse a voce bassa, per non superare il brusio della cucina. Il Riccetto ammorgiava. «E dai», fece Amerigo sbrigativo, quasi esasperato, «te rendo, che te credi? Mica ti sto a rubà, ce lo sai, sì?» «E caccia, che te frega», disse il Caciotta. Il Riccetto disse: «Famo mezzo veromo da vincita, vabbè?» E cacciò il corpo, tenendolo stretto in mano. «Sì, invece che perdi, me rendi mezzo corpo», aggiunse. «E mica ti sto a rubà», ripeté Amerigo. «Famo come dichi te, e dai», e impaziente gli prese i soldi di mano. Mise tre o quattro piotte sul tavolo e puntò. Le carte scivolavano da una mano all'altra come fossero d'olio. Un mazzetto qua, uno là, in un minuto, e bastava un'occhiata per vedere se era andata bene o male. Amerigo quella prima mano la vinse e si voltò appena con gli occhi verso il Riccetto, che seguiva con la faccia scura. Il Caciotta rideva quanto aveva larga la bocca. «Me sto a sfiatà de fumà», disse. Cercò per le tasche una cicca, la trovò e se l'accendette. Amerigo rivinse pure la seconda mano. Si voltava, intascando, a fare qualche osservazione col giovanotto pettinato alla Rudi, che ammutolito gli stava appresso. Gli altri due li guardava soltanto, con sguardo soddisfatto, per tenerseli buoni. Metteva in saccoccia tutta la pecunia che vinceva. Poi, subito, cominciò ad andar male e in cinque o sei mani rimase in bianco. Guardò gli altri due col suo sguardo di cadavere. Il Riccetto aveva gli occhi induriti, afflitti, che quasi stava per piangere, ma non dissero niente. Amerigo si rimise a osservare il gioco, per cercare di capirlo e fare i calcoli su come si svolgeva, e ogni tanto scambiava qualche parola col carrettiere, spiegando le ragioni per cui aveva perduto pure lui. Dopo un po' si rivolse al Riccetto. «E caccia l'altro esordi», disse. «E che sei matto», fece il Riccetto, «e domani chi mi ridà a me se riperdemo?» Amerigo pazientò ancora, tacque qualche istante e poi riprese: «Dagli, dammi sti sordi!» «Ma non me vade, gioca ancora, te sto a te!» fece a voce bassa il Riccetto. Ma era incerto. Amerigo lo guardava fisso. «Permetti la parola», disse. Gli strinse tra le sue dita di ferro il braccio come se fosse uno zeppo e lo fece uscire in mezzo al mucchio di gente fuori dalla porta del ballatoio. Era ricominciato a piovicciare, ma tra le nuvole stracciate cadeva sui lotti il bianco della luna. «Tu per me sei come un fratello», cominciò. «Mi devi da credere. Io quello che ho in bocca ce l'ho nel cuore. Domandagli a chi te pare, a Pietralata, a Tiburtino, de me, de Amerigo, che non c'è sta nessuno, non c'è sta nessuno che non me conosce, e son ragazzo più rispettato di tutta la borgata, che si possa aiuta uno, o aiuto. Mica c'è soltanto a pensare. E se è che poi un'altra volta c'ho bisogno io, e che c'entra? Quello mi aiuta a me, no? È regolare». Il Riccetto stette per aprire bocca. «Ma perché?» lo interruppe Amerigo, prendendolo con due dita per il risvolto della giacca. «Ma perché?» rifece scuotendo la testa, tanto era la convinzione di quello che stava per dire. «Se qualcheduno ti chiede un piacere,
Perché non lo devi da fa?
Un'altra volta, per portarti in paragone, potresti aver bisogno di...
Tu c'hai ragione, disse il Ricetto, ma se perdo ste cupiotte, domani, che magno?
Amerigo allentò le due dita che stringevano il bavero della giacca, si mise una mano sulla fronte, scuotendo forte la testa come se gli mancassero le parole per far capire una cosa tanto semplice.
Tu non hai capito quello che te volevo dire, fece, e si mise a ridere.
Domani, continuò, tu mi dai appuntamento, a che ora me lo puoi da?
Boh, che ne so, ai tre, fece Ricetto.
E tre, fece Amerigo, davanti a Farfanelli, vabbè.
E come no?
Fece Ricetto. Allora, domani ai tre davanti a Farfanelli, disse Amerigo, alzando le braccia. Se vedemo, e io ti ridò i soldi tua. Quanto tengo in saccoccia?
Boh, saranno 4 fronne, disse Ricetto.
Fammi vedere, disse Amerigo, rimettendogli la morsa delle dita sulla spalla.
Il Ricetto cacciò le poche piotte che teneva nella saccoccia dei calzoni.
Amerigo gliele prese di mano e le contò. Poi rientrò nella stanza, senza vedere se il Ricetto gli veniva preso. Il caciotta stava chiacchierando col carrettiere, che seguiva il gioco. Amerigo allungò tra le schiene dei giocatori seduti i soldi lì sul tavolo. E riperdette. Puntò un'altra mano. E perdette ancora. Pure stavolta nessuno disse niente. Amerigo si giustificò solo dopo un poco col carrettiere e il caciotta. Stettero lì dentro ancora una mezz'oretta, poi se ne andarono senza che nessuno ci facesse caso. Da una parte il cielo era tutto schiarito. E vi brillavano certe stellucce umide, sperdute nella sua grandezza, come in una sconfinata parete di metallo, da dove, sulla terra, venisse a cadere qualche misero soffio di vento. Dall'altra parte, come ci si voltava, verso Roma, c'era ancora brutto tempo, con dei nuvoli grevi di pioggia e fulmini, che però s'andavano sbrillentando all'orizzonte, cosparso di lumi. Da un'altra parte ancora il cielo si stendeva, proprio lì sopra Tiburtino, come sopra l'imbuto di un cortile, e la luna si appoggiava, spaurita, sugli orli lucenti di qualche macchia di vapore vagante. Giù, per le strade tutte uguali di Tiburtino, non c'era ormai nessuno, e solo dalla strada centrale si sentiva qualche rumore. I tre se ne andavano smidollati verso la Tiburtina, tra i lotti con qualche filo d'erba sulla terra battuta, e il caciotta canticchiava mentre gli altri due trascinavano le scarpe bianche e nere a punta e tutte frasciche senza dire una parola.
«Mo se salutamo», fece il Ricetto.
Amerigo lo guardò con la sua faccia larga e le mascelle che, piegandosi, apparvero enormi e bianche alla luce della luna. Non aveva espressione, ma la bocca gonfia che vi si apriva come una ferita, più livida che rossa, e gli occhi scontenti non lasciavano dubbio sui suoi pensieri.
«E che ci venimo a fa, a Tiburtina?» fece il Ricetto, tanto per dire qualche cosa. «E mo ci siamo, so tu passi, so, ti puoi fa pure da te?»
A storcere lo sguardo d'Amerigo, più che la vera e propria rabbia d'essere contrariato, era che si osasse essere così incoscienti da contrariarlo. Ma questi, con Ricetto, erano discorsi che si dovevano fare, e bisognava avere la pazienza di farli.
E Amerigo li sopportava, ma con quella scontentezza così nera negli occhi che faceva correre un brivido nella schiena.
Ricominciò con tutta la sua buona volontà.
«Mo, se ci riannamo, disse, so sicuro che se vince. Mo ho capito il gioco. Comprendine quello che te voglio dire».
E Ricetto non rispose niente. Guardò il caciotta, che per la giannetta aveva la faccia bianca e viola come una cipolla.
«Sì, ma ce vonno li sordi», disse poi raucamente.
Amerigo lo guardò, impaziente, e pareva che stesse per scuotere la testa e fare con le labbra uno schiocco per significare che non solo lui, ma nessun altro al posto suo sarebbe stato tanto mico da accettare quella conclusione. S'appoggiò allo stipite tutto rosicchiato di una porta silenziosa. «Mo si cacci in altro mezzo sacco», fece come se Riccetto avesse sempre ammesso di avere ancora della grana, «se riprendemo tutto quello che avemmo perso e se famo il doppio». La sua voce era sempre più spenta, in contrasto con il suo corpo che lì, sullo stipite della porta, pareva quello enorme dei maiali, appesi quanto son lunghi a un uncino davanti alle macellerie. Pure gli occhi gli si erano fatti piccoli, appannati come quelli dei maiali appesi, e nella smorfia della sua bella faccia si vedeva che la pazienza stava per finire. Il Riccetto mormorò ancora con le sopracciglia tirate come un ragazzino: «Ma ci non tengo più una lira!» Amerigo si sedette sullo scalino, slabbrato. «Magari mi faccio pure 10 anni di Regina Celi, ma stanotte io devo da giocare», fece a voce bassa. Il Riccetto pensò dentro di sé, tremando: «Su cazzi nostra!» E stette zitto per non dargli spago. Ma quello, dopo un po' di silenzio che doveva rinforzare le sue parole, riprese con voce più rauca, ma più forte, così, per cancellarne l'impressione e per ricominciare da capo col discorso cordiale. «E chi? N'ho già fatti pochi danni a bottega».
«E dove? A Porta Portese, che?» fece il caciotte.
«Sine», disse Amerigo. Si era fatto nero e le labbra tonde raggrinzite gli tremavano. «M'hanno carcerato per violenza carnale», fece.
«Ammazzati! A chi l'hai fatta la festa?» disse il caciotta.
«A una pecora», disse disperato Amerigo. «Mo, il pastore m'ha visto che io me la mortacci sua e m'ha denunciato».
Stava quasi per piangere, con la bocca semiaperta e le sopracciglia tirate in su, sulla fronte piena di rughe giovanili, tra i ricci di statua.
«Ammazza», disse dolorosamente, «quante ne n'hanno date».
La sua voce si era fatta acuta come quella delle donne quando si lamentano di qualche vecchia ingiustizia che ancora le fa patire. «Quante?» ripeté.
«Tiè, guarda»,
fece, tirandosi su la camicia da sotto la cinta dei calzoni e mostrando la schiena.
«Ancora che stanno i segni!» «E che t'hanno fatto?» fece il caciotta.
«Le frustate che m'hanno dato, i mortacci loro», fece Amerigo, arrotando i denti. «E guarda, ancora che stanno i segni!» ripeté, tirandosi su meglio la camicia fino al collo.
La schiena era rimasta nuda, larga, come un lastrone d'acciaio, con riflessi azzurrini sotto la luna. Segni non se ne vedevano per niente su quel carname liscio e abbronzato. Il caciotta vi si chinò sopra ed esplorò coscienzioso lungo il gran ponte delle vertebre che si incurvava sospeso tra la cinta dei calzoni e la nuca nascosta sotto la camicia.
«Hai visto?» fece Amerigo con la voce fiacca di sua madre. «Non ci si vede un cazzo», disse il caciotta. «Come?» fece Amerigo.
Il caciotta si ripiegò sopra la gran schiena e dovette per forza vederci qualche cosa, dato lo sguardo torvo che attraverso l'espressione dolorosa gli aveva lanciato Amerigo. «Ammazzate!» disse a pieni polmoni. Amerigo si tirò giù la camicia e, alzandosi in piedi, la cacciò sotto i calzoni.
Il vapore di pianto davanti agli occhi si era asciugato ed essi erano rimasti nudi e secchi nella loro tinta castana. Quella moina delle frustate e la sua grana avevano avuto l'effetto di portare alla discussione degli argomenti davanti ai quali, ormai per comune accordo, il Riccetto non poteva che ammollare e senza più una parola.
«Namo», fece Amerigo, come appunto si fosse fatto il chiaro ed egli fosse stato finalmente capito.
Siccome il Riccetto ammorgiava ancora e si accostò, egli prese accuratamente tra le dita il bavero della giacca.
«Agoso», dice. «Amore, namo, che mi vuoi far perdere la pazienza, mo?» aggiunse con uno sguardo disperato, come se quelle fossero state parole che lui stesso non avrebbe voluto dire e che la colpa, quindi, fosse tutta del Riccetto.
Così se ne tornarono verso la bisca, e quando furono sugli scalini esterni, il Riccetto, a uno sguardo di Amerigo, tirò fuori, senza dir niente, un altro mezzo sacco.
Fermo sta